fossero avverati. Se i conti poi si fossero azzerati, noi resteremmo qui così attaccati a cavallo Maserati. Poi tutto passerà, sì.
Che caldo già stasera, ma a me non importa. Spogliami anche il cuore e fallo un'altra volta. Vestita in bianco tu con la fedina sporca. Noi su una cabriolet mentre il sole. Se mi fai male non ti perdono. Respiro sott'acqua all'improvviso per la prima volta.
Roseville Lane insieme a Ghe a Radio Loro Italiana, uno dei pezzi che sta andando più forte in Italia, primo posto, ecco, delle canzoni più scaricate. Noi siamo in diretta 9:31 Radio Loro Italiana e il tema della settimana, io passo parola e microfono a Leo Caruso e i suoi ospiti.
Radio Loro Italiana, il tema della settimana.
Allora, io intanto do il benvenuto al nostro ospite, Nicolino Sapio, qui in studio. Buongiorno Nicolino.
Buongiorno Leonardo.
Allora, tu sei fotoreporter, italiano naturalizzato svizzero, lo possiamo dire.
Sì.
Ti sei formato all'Accademia John Cavendish di Milano. Mm-hmm. E hai affiancato varie ONG e associazioni varie in qualità di fotografo in tutto il mondo, dal Ruanda all'India, eccetera.
Sì.
Poi ti sei, diciamo, dedicato al fotogiornalismo.
Sì.
E hai pubblicato, tra le altre cose, anche un tuo lavoro sulla rivista Stern Crime.
Sì.
Sì. E oggi sei qui per parlare di Chilometro 21, sottotitolo Dove le ciliegie tacevano, che hai scritto quattro mani con Valerio Evangelista.
Sì.
Che dovremmo avere al telefono.
Buongiorno.
Vediamo. Buongiorno.
Eccomi qui.
Buongiorno Valerio. Tu sei un abruzzese trapiantato in Bulgaria, leggo, giusto?
Esatto, vivo in Bulgaria da 9 anni ormai.
Sì, e sei il cofondatore e redattore della rivista Frontiere e per vari giornali, per varie riviste, da Panorama alla Stampa, hai raccontato le confessioni di guerriglieri, oppositori di ogni tipo, ma anche le contraddizioni delle spinte identitarie in Europa. E hai una tua agenzia, leggevo, proprio in Sofia, in Bulgaria.
Esatto, esatto.
Ecco, dunque parliamo di chilometro 21 e per parlare di chilometro 21 ovviamente dobbiamo un attimino spiegare la storia che voi, storia drammatica che voi raccontate e che è accaduta nell'estate del 1992 attorno alla località di Prijedor che si trova nella Bosnia settentrionale. Ricordiamo che la Bosnia Erzegovina è stata al centro della guerra che ha interessato i territori dell'ex Jugoslavia all'inizio degli anni 90, un conflitto che, come sappiamo tutti, interessò il paese fino al 1995, coinvolse i tre principali gruppi nazionali serbi, croati e musulmani, riportando purtroppo una guerra violenta nel cuore dell'Europa e la ricomparsa dei famigerati campi di concentramento. Questo libro è il risultato, la domanda per Nicolino, di una ricerca complessa e laboriosa durata molti anni.
Sì, tutto è partito una notte, in tarda serata ho visto un documentario che raccontava un po' la guerra in Bosnia e gli occhi spaventati, terrorizzati di un ragazzo stipato in un camion, serbo, un ragazzo naturalmente bosniaco, hanno acceso in me la voglia di conoscere questa storia e ho contattato abbastanza velocemente il mio amico Valerio e ci siamo messi a studiare alla ricerca di questo fatto. Poi siamo partiti per la Bosnia e ci siamo accorti che di camion di questo genere ce ne sono stati molti.
Quindi tutto parte dalla visione di un documentario.
Tutto è partito da questo documentario, vedere queste persone stipate sopra questo camion, ma soprattutto gli occhi del nostro personaggio, che poi noi abbiamo chiamato Adem, gli occhi terrorizzati di questo ragazzo, un quindicenne circa, e da lì è partito chilometro 21.
E quindi inizia questa, Valerio, questa vostra collaborazione di fatto, quindi vi mettete al lavoro su questo tema.
Sì, abbiamo iniziato subito a lavorare su questa storia, come diceva Nicolino, sia raccogliendo testimonianze dei sopravvissuti e anche dei figli degli Aguzzini, perché ovviamente è un lavoro che non può prescindere dal sentire tutte le parti coinvolte. E quindi sia in loco, abbiamo viaggiato più volte in Bosnia, in quei territori della Bosnia rurale, settentrionale, e poi ovviamente anche sfogliando gli archivi dell'epoca, giornali, quotidiani dell'epoca in lingua, quindi è stato un lavoro di meticolosa ricostruzione che ci ha portati a svelare i contorni di questa storia poi.
Quanto tempo era passato poi dal momento in cui voi avete iniziato questa ricerca per il libro?
Dopo il documentario abbiamo iniziato circa un paio di anni dopo. Prima abbiamo iniziato un po' a fare delle ricerche e poi abbiamo fatto dei viaggi in Bosnia insieme, e sono partite lì appunto la ricerca, le interviste, il contatto con le persone, quello che noi volevamo avere, diciamo, no? Volevamo essere sul campo, volevamo camminare su quei luoghi, perché volevamo dare al romanzo la veridicità più vera.
Più diciamo, vera.
E per questo avevamo bisogno di essere lì, di parlare con loro, di guardare quei luoghi, di guardare dove sono stati massacri, eccetera, eccetera.
E Valerio, quali sono state le reazioni? Ecco, come reagivano tutti coloro che avete contattato, con cui avete parlato?
Sì, inizialmente è stato difficile conquistare la fiducia, se vogliamo così dire, di molte delle persone che abbiamo intercettato, sia nei viaggi che nelle ricerche anche a distanza, perché abbiamo parlato anche con decine e decine di persone della diaspora. E personalmente ho avuto anche delle resistenze per il fatto che, venendo da una nazione appunto ortodossa, perché come dicevo sono italiano ma vivo in Bulgaria da anni, quindi loro mi identificavano tra virgolette come l'ortodosso, quindi anche se non lo sono,
sì.
Quindi come il compare dei serbi in un certo senso, e questo è stato un primo aspetto delicato e particolare. E ovviamente nel momento in cui si viene a stabilire la fiducia, molte persone hanno iniziato a raccontare, a parlare a fiume proprio. Ci sono state anche persone che non vogliono in alcun modo rievocare ferite morali e non solo, anche fisiche, di quello che è accaduto 30 anni fa, per cui abbiamo avuto anche persone che hanno semplicemente declinato l'invito a raccontare. Ecco, però molti hanno veramente aperto il cuore e abbiamo notato che avevano esigenza di parlare con qualcuno che non avesse una agenda politica dietro, ma semplicemente qualcuno che volesse ascoltarli prima di tutto e raccontare le loro storie.
Quindi coloro che diciamo hanno declinato il vostro invito, insomma non hanno partecipato, non hanno collaborato, sono state minoritarie, diciamo, rispetto a coloro che invece...
Sì, però bisogna anche dire che non è che lo hanno fatto perché erano restii oppure non volevano raccontare la loro storia. Siamo accorti che erano delle ferite ancora aperte, cioè appena parlavamo della guerra, molti si commuovevano ancora e ci dicevano: no, guarda, ancora non ce la faccio a distanza di 30 anni. Possiamo dire che abbiamo trovato molta complicità in tutti, sono stati molto aperti, molti avevano bisogno, come diceva Valerio, di parlare, mentre quelli che non l'hanno fatto era solo perché la ferita era talmente ancora aperta e dolorante che non se la sentivano di confidarci, diciamo, il loro passato.
Valerio, a livello politico, dimmi.
No, volevo solo aggiungere anche un altro aspetto importante da considerare, che è vero che questi sono fatti accaduti 30 anni fa, però tutt'oggi in alcuni casi gli aguzzini dell'epoca vivono a 50 metri dalla casa delle vittime, per cui molto spesso un altro motivo che ha portato alcune persone a non aprirsi oppure ad aprirsi in maniera un po' controllata, diciamo così, è stato proprio il fatto che ci sono degli equilibri molto molto precari che magari per noi che siamo lì di passaggio, anche se abbiamo investito diverso tempo lì, però eravamo di passaggio, per noi poteva essere poco rilevante. Per loro che vivono lì, insomma, andare a riaprire determinate questioni con il vicino di casa, ecco, sarebbe stato particolarmente doloroso e complicato. E stesso discorso anche per i serbi delle nuove generazioni che vogliono recuperare la memoria in maniera che ci sia pacificazione vera, e loro hanno molta resistenza da parte degli altri serbi, perché appunto c'è la tendenza a non voler parlare di quello che è stato. Quindi ecco, da entrambe le parti abbiamo avuto questo mosaico di situazioni e di reazioni.
Esatto. Ricordiamo peraltro che nel libro Chilometro 21 ci sono 20 fotografie, sì, tue, Nicolino, appunto di questa zona, ecco. Qual è stato il criterio di scelta di queste fotografie da allegare poi, insomma, al libro, perché si trovano proprio all'interno del libro, ecco, fanno da corredo, diciamo, a questo libro, ecco.
Bisogna dire, Leo, che io ero partito per la Bosnia con un'idea di non fotografare, cioè io non volevo fare foto, ne parlavo con Valeria, ho detto ne faccio solo una e sarà la copertina. Infatti, nemmeno farlo apposta, la prima foto che ho scattato in Bosnia è quella che oggi è la copertina del libro. Però mentre visitavamo quei luoghi, camminavo su quei terreni, diciamo, vedevo che la storia chiamava. E lì ho iniziato a fotografare non tanto quello che vedevo, ma più che altro quello che sentivo. E lì ogni giorno portavo a casa degli scatti che mi raccontavano qualcosa di guerra a guerra, perché è ancora, non so come dire, ma è ancora palpabile questa guerra.
Nonostante il tempo trascorso, sì, diciamo, sì, perché sono un po' di lustri ormai.
I 30 anni passati, sì, si respira ancora un'aria, secondo me, appunto, si percepisce ancora la guerra in tutti i dettagli. E lì ho iniziato a fotografare, alla fine ho portato a casa un centinaio di scatti, e ne abbiamo scelti 20 per questo libro. Sono quelle più, forse un po' concettuali, ma sono quelle che con la grafica, con le ombre raccontano meglio il nostro stato d'animo, anche il mio e di Valerio, no? Per questo abbiamo scelto alla fine queste 20 fotografie che poi sono quelle che vengono anche citate, se vogliamo, nel libro.
Sì. Valerio, leggendo il libro che ho letto pochissimo tempo, anche perché insomma appassiona e si segue appunto la vicenda di questo carico di prigionieri bosniaci con Adem che è il protagonista, insomma, del...
Sì.
Credo che, almeno io l'ho vissuto in questo modo il libro, ecco, oltre alla vicenda che si segue dall'inizio alla fine, quindi si partecipa emotivamente ovviamente anche con questo ragazzo, ma anche con altri personaggi, Josip, Murat, che vanno verso un destino fatale, diciamo. Ecco, quello che mi ha colpito è che spesso, insomma, è quello che in queste situazioni viene fuori, è proprio dai dialoghi, dalla vicenda, ecco, proprio la banalità del male. Ecco, questo è qualcosa che ricorre un po' sempre in queste situazioni, che lascia veramente interdetti.
Sì, molto spesso siamo portati a pensare che appunto il male sia un qualcosa di molto di monolitico, possiamo dire. In realtà si può scretolare molto facilmente, perché il male viene fatto da esseri umani come noi, che si sono trovati ad avere la possibilità di esercitare il proprio dominio su un essere umano più debole. E in questo interfacciarsi con l'altro, che è in una situazione di debolezza, basta o niente, come appunto una lite, come si parla nel libro, una lite per motivi futili, calcistici,
sì,
per far scatenare un qualcosa di più grande che poi sfugge di mano. Ed è un qualcosa che abbiamo riscontrato nelle testimonianze dei sopravvissuti, perché comunque il libro da una fotografia.
Pronto? C'è un problema, non sentiamo più Valerio. Pronto? No, non sentiamo più Valerio. Magari cerchiamo di ripristinare il collegamento. Nell'attesa di riavere Valerio con noi, ecco, ci siamo. Ti abbiamo ripreso al volo.
Perfetto.
Valerio,
perfetto.
Sì, si parlava della banalità del male.
Sì, esatto. Quindi quello che stavo dicendo è che molto spesso proprio gli aspetti quotidiani più frivoli e futili sono andati a scatenare delle reazioni da parte di chi aveva il potere in quella situazione e l'ha esercitato in maniera ovviamente arbitraria, non morale. Ed è un qualcosa che abbiamo riscontrato in quasi tutte le testimonianze dei sopravvissuti e di coloro che hanno vissuto i campi di concentramento in Bosnia in quegli anni. Quindi molto spesso siamo portati a pensare che ci sia una contrapposizione molto netta, ma in realtà è tutto molto più fluido. Poi ovviamente nel corso della storia di quegli anni, proprio la storia della guerra, ovviamente ci sono state situazioni molto simili da entrambe le parti, per cui il discorso è veramente di riflessione su quello che è purtroppo capace di fare l'essere umano.
Sì.
E sono questioni che vediamo anche oggi aprendo qualsiasi giornale o leggendo qualsiasi commentario geopolitico. Ecco, quindi purtroppo a 30 anni di distanza poco è cambiato nell'essere umano, perché il problema è l'essere umano nel suo approccio all'altro, ecco.
Esatto, sì, mi veniva in mente una citazione, io non sono bravo nelle citazioni, ma insomma credo lo dicesse Freud, insomma l'essere umano è fatto male purtroppo, quindi è inutile girarci attorno, combiniamo sempre le solite cose e soprattutto non apprendiamo dai nostri errori e le lezioni della storia servono a poco. A proposito di banalità del male, ma è una domanda che non posso farvi, altrimenti spoileriamo ovviamente la fine di questa vicenda che voi raccontate, c'è proprio una frase a un certo punto verso la fine del libro che uno si rende davvero conto che è talmente banale il male, talmente incredibile quello che si dice che è davvero, però non lo possiamo, questo non ve lo posso dire perché bisogna leggere il libro. Libro che peraltro ha un sottotitolo, Chilometro 21, dove le ciliegie tacevano.
Sì.
Il significato di questo sottotitolo.
Lo lascio spiegare a Valerio,
sì,
perché le ciliegie in Bosnia hanno
un significato
abbastanza particolare.
Valerio.
C'è una contestualizzazione temporale perché appunto la storia si svolge nell'estate del 92, quindi in pieno tempo di ciliegie. E poi il protagonista della storia è un ragazzo quindicenne che ha dei ricordi anche legati alla sua infanzia con i frutti delle ciliegie che suo nonno raccoglieva e quant'altro, e sono una rappresentazione, se vogliamo, poi di, diciamo che hanno anche, sì, le ciliegie hanno un carattere fortemente simbolico sia nella storia di Adam e del viaggio del camion che poi in quello che sarà anche purtroppo il destino della popolazione bosniaca in quegli anni. Anche qui non voglio parlare troppo perché ci sono dettagli che poi vengono ripresi proprio nelle ultimissime pagine del libro, però la ciliegia è un simbolo fortemente rappresentativo di quegli anni, con il suo colore rosso che parla anche della passione jugoslava nella lotta contro il nazifascismo e quant'altro. Quindi ci sono tantissimi spunti che però lascio agli ascoltatori, nella speranza che possano diventare anche lettori di questo libro.
Chilometro 21, dimenticato di dirlo, esce per le edizioni Töpfer.
Sì. Sì, oltre edizioni,
il marchio è Töpfer, che potete trovare appunto un po' ovunque, in libreria ma anche online. E, preparando l'intervista mi sono un po' documentato, ho visto un po' le iniziative varie che, alle quali avete partecipato, le presentazioni del libro, avete già, ne avete fatte già abbastanza, ecco, perché sì. Il libro credo sia uscito in gennaio,
a febbraio,
febbraio. E però l'avete già presentato in Italia, ecco, quali sono state le reazioni in alcuni luoghi, quali sono state le reazioni, come avete
per adesso
vissuto?
Il riscontro è abbastanza positivo, tutti lo trovano molto forte come romanzo, però alcuni hanno praticamente detto che era un romanzo doveroso anche per...
Un atto dovuto in qualche modo.
Giusto, un atto dovuto. Siamo abbastanza, io personalmente sono abbastanza contento di come sta andando, anche perché per me era importante far entrare il lettore nel camion e guardare come ho visto io quegli occhi di Adem, no? E pare che insomma tutti gli scontri che abbiamo avuto ci siamo riusciti. Noi non volevamo in questo romanzo dire chi era il cattivo, chi è il buono, non esiste secondo noi, cioè la malvagità non ha né colore né bandiera, e per questo abbiamo affidato la storia a un ragazzo quindicenne, un ragazzo puro che ancora non capisce perché tutto questo succede, perché dei fratelli, il giorno prima fratelli, il giorno dopo si debbano combattere, no? Detto questo, appunto, ti ripeto, sono contento, le recensioni sono molto positive, trovano tutti, come dicevo prima, il romanzo è abbastanza forte, però credo che, appunto, come dici tu, è un atto dovuto, perché questa è la guerra.
Esatto.
Non ci andava di abbellire qualcosa che di bello non ha niente.
Senti Nicolino, ho letto che hai affermato che solo alla fine del viaggio in Bosnia, nei luoghi del libro, hai realizzato di aver fotografato la solitudine dei ricordi.
Sì, vero.
Cosa intendevi dire?
Intendevo dire che appunto ogni cosa che c'è nella zona che abbiamo visitato noi, Predor, Kozarac, tutto, anche le pietre raccontano qualcosa. Quella solitudine dei ricordi, perché sono degli oggetti, sono delle strade, sono delle case lì sole, abbandonate, che però ancora raccontano molto. Ultimamente la mia fotografia è molto concettuale. Vedere quei luoghi, vedere quel silenzio, questa frase parla di quello, che è... Ci sono tantissimi tasselli che messi insieme raccontano la guerra, silenziosamente. La gente passa intorno a un palazzo che magari è ancora bombardato, ancora dei finestre rotte o muri rotti, e il giorno va avanti, la storia continua, però appunto a me raccontava ancora molto della guerra, silenziosamente appunto.
Valerio, cosa ti ha lasciato questa esperienza? Cosa ti ha insegnato? Ecco, cosa ti porti dentro da un'esperienza così forte, insomma, perché insomma si parla di guerra.
Certo, per me non è stato un mero esercizio di scrittura, possiamo dire. Negli anni io scrivo, vivo di scrittura da più di 15 anni, scrittura declinata in varie direzioni. Però è stata forse una delle esperienze più forti, perché oserei dire totalizzante. Per mesi, se non anni, avevo dentro di me proprio il peso di far uscire la storia di Adem e di quel camion, e parlare con le persone sopravvissuti, sentire cose che sono accadute così vicine nel tempo, tra virgolette, in maniera relativa ovviamente, e così vicine anche come distanza geografica. Insomma, aveva un carico morale molto molto forte, quindi un'esperienza di forte umanità nelle sue sfaccettature più complesse, anche di forte umiltà nel fare un passo indietro, nell'avanzare giudizi magari per quanto riguarda determinate situazioni che sono accadute all'epoca e che magari accadono oggi in altri contesti sociali, in altri contesti geografici. Ecco, l'invito a fermarsi e ascoltare la storia dell'essere umano prima di avanzare i giudizi geopolitici, ecco, magari.
Quindi un motivo in più per leggere appunto chilometro 21, sì. Dove le ciliegie tacevano, per Töpfer, marchio Töpfer, oltre edizioni, bisogna appunto sottolinearlo. Brevemente, Valerio, ci parli di Frontiere, di questa tua rivista?
Sì, Frontiere è un portale fondato nel 2011 che si occupa di raccontare il mondo plurale sotto vari punti di vista e soprattutto dando voce alle persone che la pluralità di questo mondo vivono. Negli anni abbiamo ospitato contributi da più di 300 scrittori, giornalisti, attivisti per i diritti umani e quant'altro da tutto il mondo, da decine di paesi. È un progetto editoriale che nel corso degli anni ha avuto delle evoluzioni, quindi in alcuni periodi anche in base a quella che era l'evoluzione proprio sociale e geopolitica, la primavera araba e quant'altro, abbiamo seguito quanto più possibile l'evoluzione del mondo, cercando di raccontare queste dinamiche non con la lente della notizia spicciola, ma appunto con la lente dei diritti umani e delle storie di umanità che comunque vengono spesso taciute perché ci sono i numeri che purtroppo parlano più forte, ecco.
Certo. Chiudo con un complimento, insomma, che ti hanno fatto, Nicolino, perché ho letto che qualcuno ha scritto che sei un uomo, un artista e un fotografo che sa raccontare l'anima del mondo. Ma come si racconta l'anima del mondo? Come ci si riesce?
Però mi dici dove l'hai trovata questa?
Sì, te lo dirò dopo. Sì, è tutto assolutamente.
Si ascolta.
Si ascolta.
E ci si mette nei panni di chi si ascolta. Secondo me questa è quello che deve fare uno scrittore, un fotoreporter. Essere in quei luoghi, non devi cancellare Nicolino e portare la persona che si racconta. Questo secondo me
è detta così, sembra facile, ma è tutt'altro ovviamente.
È abbastanza se ci si mette nei panni della persona, della sofferenza, sì. Allora si riesce a scavare a fondo e si riesce a fare quello che dici tu, diciamo.
Va bene. Allora, io ringrazio Nicolino Sapio e Valerio. Grazie Evangelista per essere stati con noi. Leggete questo libro, io l'ho letto proprio in qualche ora, l'ho quasi divorato. Chilometro 21, dove le ciliegie tacevano, una storia vera e una storia da leggere per non dimenticare, insomma, per la memoria e per tanti altri motivi. Grazie per essere stati con noi, in bocca al lupo per il prosieguo del libro.
Grazie a voi. Grazie a voi, a lunga vita al lupo.
Va bene, grazie. E restiamo in tema anche con il prossimo brano, che parla di uno stupro di guerra, ed è un brano che Adriano Celentano ha inciso qualche tempo fa, proprio nel periodo in cui voi probabilmente avete iniziato a lavorare a questo progetto, Il figlio del dolore.
Spingevi, con rabbia lo facevi, mentre di dentro morivo dal dolore. Con uno straccio in bocca fermavi le mie grida, e quando poi esausto da me tu sei uscito, a turno i tuoi compagni ricominciato, tu ridevi mentre sanguinavo. La tua malvagità nel mio grembo morirà, poiché è proprio dal mio grembo che rinascerai. E mentre in cuor mio per sempre morirai, come un fiore dal mio grembo tu rinascerai.